Le circostanze, le persone, il nostro passato e le cose possono ostacolare la nostra corsa. Il titolo di questa serie è La mente spirituale. Ed è molto importante considerare il messaggio globale del capitolo 3, in modo da esaminarlo nei dettagli, ma soprattutto per non perdere il contesto di tutto il capitolo inserito nel contesto di tutta la lettera, e anche per avere una forte ancora, una forte base sulla quale assicurare tutte le nostre interpretazioni. Appunto, in questo capitolo Paolo sta parlando della mente spirituale. La città di Filippi era una colonia romana, e so che domenica scorsa Stefano ha parlato proprio su Filippesi, sul capitolo 1, quindi non penso sia stato un caso anche questa cosa. La città di Filippi era una colonia romana ed era abitata prevalentemente da veterani dell'esercito romano. Filippi era una sorta di destinazione premio dopo una vita vissuta al servizio dell'impero romano. In questa colonia romana c'erano abitanti che erano cittadini romani, e in quanto colonia romana Filippi godeva di tutti i diritti goduti dalle città italiane, e quindi il ricorso alla legge romana, l'esenzione da alcune tasse e appunto la cittadinanza romana per i suoi residenti. Potremmo definire Filippi come una Roma lontano da Roma. Allo stesso modo, dice Paolo, il popolo di Dio è una colonia del cielo sulla terra. Infatti nel versetto 20 di questo capitolo Paolo dice proprio: la nostra cittadinanza è nei cieli. Noi guardiamo la terra dal punto di vista del cielo, o almeno è quello che dovremmo fare, è il modo in cui dovremmo vivere, ed è proprio questa, diciamo, la descrizione sintetica della mente spirituale. Paolo parla in questo capitolo di cose che per lui sono un guadagno, parla di cose che stanno dietro, di cose che stanno davanti, e l'immagine che ci dà è quella di un corridore che corre la sua corsa con lo sguardo fisso in avanti, con lo sguardo fisso verso il traguardo. La corre per vincere, ma per vincerla deve avere appunto una mente spirituale. Leggiamo tutto il capitolo 3 di Filippesi, e lo leggeremo tutto soltanto in questa occasione, visto che è il primo studio. Filippesi capitolo 3. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò a garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Gesù Cristo e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale io ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi, e se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora, piangendo. La fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Questo è lo schema che ci guiderà in questi giorni. La mente spirituale valuta la vita, vince la corsa e vive al futuro. In modo particolare la parte centrale sarà quella un pochino più corposa, e quindi la divideremo in due studi. Corri, Forrest, corri, abbiamo ascoltato, abbiamo visto. E potrebbe essere questo lo slogan di questa serie, sostituendo al nome Forrest il nostro nome. Corri Giuliano, corri Antonio, corri Mark, corri Anna. Questa è la forte esortazione che sentiremo in questi giorni. Corri, ma con un obiettivo giusto. Corri, ma nella giusta direzione. Corri, ma nella giusta prospettiva. E di solito il valore delle cose, il valore delle persone, lo capiamo quando le cose o le persone ci vengono tolte, oppure quando per un motivo o per un altro vengono a mancare. E di solito diamo valore alle cose, o non diamo il giusto valore alle cose, perché spesso non dobbiamo sudare o lavorare per averle. Ad esempio, quando è che hai cominciato a dare grande valore alla casa, all'automobile o al cibo? Sicuramente la prima volta che hai aperto la porta della casa che hai comprato con i tuoi soldi, o che il cui affitto lo stai pagando con i tuoi soldi, o su cui grava un mutuo che stai pagando con i tuoi soldi. La prima volta che hai girato la chiave per mettere in moto la tua automobile che hai pagato con i tuoi soldi. La prima volta che, rientrando a casa tua con la tua macchina, hai aperto il frigo e l'hai trovato vuoto, quel frigo che invece era sempre pieno quando da ragazzo vivevi con i tuoi genitori, perché la tua mamma costantemente, pazientemente e diligentemente faceva la spesa e quindi faceva in modo che il frigo fosse sempre rifornito. Lo stesso discorso vale per il valore che diamo alle persone. E se vi faccio una domanda, presumo di avere una risposta scontata. Quando è che hai cominciato a dare valore ai tuoi genitori? Sono quasi sicuro che glielo hai dato quando hai cominciato a vivere lontano da loro, quando hai vissuto nella tua casa, da solo. Io posso dire di aver dato valore ai miei genitori quando, dalla piccola città di Foggia, nella quale sono nato, mi sono trasferito qui a Bologna, città grande, ma non troppo, ma sicuramente diversa da quella in cui sono nato. Quando ho dovuto cercarmi un lavoro per potermi permettere di pagare un affitto e quindi non pesare più sulle finanze della mia gentile zia Elisa, e approfitto stamattina per ringraziarla, che mi ha ospitato per più di 3 mesi a casa sua intanto che cercava un lavoro e una casa. Quando ho dovuto imparare a cucinare per non morire di fame, a usare la lavatrice senza distruggere i vestiti, o quando per la prima volta ho dovuto pensare, ripensare, concentrarmi bene per riuscire a capire quale colore di maglietta andasse bene col colore dei pantaloni. E vi assicuro che un'impresa anche oggi. Ringrazio mia moglie per l'aiuto che mi dà. Ma il valore che diamo alle persone e alle cose lo diamo quando persone e cose, come abbiamo detto, o ci vengono tolte o non le abbiamo più. Capiamo anche il valore delle cose e delle persone quando siamo chiamati a fare una scelta. A volte si dice: sai quello che lasci ma non sai quello che trovi. E a volte non vuoi lasciare quello che stai lasciando perché forse per la prima volta in quel momento stai capendo il valore che ha ciò che stai lasciando. Però è possibile perdere qualcosa che ha un grande valore per qualcos'altro di valore ancora più grande. Oggi siamo nella prima colonna del nostro schema e vedremo i primi 11 versetti del capitolo che abbiamo letto. In questi 11 versetti c'è una parola chiave: considerare o ritenere. La troviamo nei versetti 7, 8 e 13. Sono due termini diversi, ma che hanno la stessa idea di base, che è fare una valutazione. Socrate diceva che una vita non esaminata e una vita senza ricerca non è una vita degna di essere vissuta dall'uomo. E in effetti poche persone oggi si fermano per valutare la propria vita, si fermano per pensare e dare la direzione giusta, più opportuna alla propria vita. Troppi vivono una vita automatica, così come viene. Tanto una soluzione la troverò. E vanno avanti e a volte non riescono a sperimentare una vera gioia, credenti compresi. E in questo testo Paolo fa proprio una valutazione. Le cose che ha vissuto prima di conoscere Cristo sembrano essere cose degne di lode. Una vita giusta, una vita obbediente, la difesa della religione dei suoi padri, ma nessuna di queste cose buone lo soddisfa. Né gli dà una posizione di merito nei confronti di Dio. E come tante persone oggi, Paolo ha una moralità sufficiente per tirarsi fuori dai problemi, ma ha una giustizia insufficiente per poter andare in cielo. E come abbiamo notato, non sono delle cose cattive che lo tengono lontano da Dio, sono tutte cose buone. In questo testo c'è anche un contrasto importante: perdita contro guadagno. E in ogni testo che analizzeremo è interessante come ci sia una parola chiave e un contrasto chiave. Paolo era una persona molto, molto schematica, molto, molto chiara. E un giorno Saulo da Tarso, il fariseo tanto rispettato, incontra Gesù. E da quel giorno cambiano i suoi valori. Paolo è come se aprisse in quel momento il libro della sua vita e facesse una radicale valutazione. Tutto ciò che ha vissuto fino a quel momento, cose buone e anche di grande valore, confrontate con Cristo che ha appena incontrato, si annullano, diventano zero. Sono spazzatura, come dice lui. Paolo perde la sua inutile religione per guadagnare una vitale relazione. Prima di cominciare a correre, dice Paolo, devi fermarti, devi sederti e devi valutare. Ed è quello che vogliamo fare oggi. Ci sono solo due tipi di giustizia: la giustizia delle opere e la giustizia della fede. Per quale delle due stai vivendo? La giustizia delle opere, Paolo ne parla nei primi sei versetti, e dal versetto 1 al versetto 3 Paolo fa una forte esortazione ai credenti filippesi. Li mette in guardia e dice: guardatevi dai cani, dai cattivi operai, da quelli che si fanno mutilare. Di chi sta parlando Paolo? Paolo sta parlando di una categoria di persone definita falsi circoncisi. E all'inizio, come abbiamo visto anche studiando il libro degli Atti, il Vangelo era indirizzato soltanto ai giudei. Ma poi, Atti 10, Pietro è mandato da Dio a predicare ai gentili e accade una rivoluzione, accade qualcosa che non era mai accaduta prima d'ora, cioè i gentili diventano cristiani senza prima diventare giudei. Paolo è costretto a giustificare, Pietro è costretto a giustificare ciò che ha fatto, perché i giudei si arrabbiano, lo condannano, lo accusano, ma Pietro dice: è Dio che mi ha mandato dai gentili, è Dio che mi ha detto di andare a predicare da loro. Quindi la questione sembra risolta, anche se non per molto. Paolo poi viene inviato in modo specifico da Dio a predicare ai gentili, e anche qui non passa molto tempo che i giudei si oppongono di nuovo e insegnano che per poter essere dichiarati dei veri figli di Dio, dei cristiani, bisogna prima diventare un giudeo. E questo principio fa da sfondo alla famosa conferenza di Gerusalemme che troviamo in Atti 15, nella quale viene validato il ministero di Paolo e viene data forza al Vangelo, viene esaltata la vittoria del Vangelo della grazia. I gentili, i pagani, non hanno bisogno affatto di diventare dei giudei per poter essere dichiarati figli di Dio. Ma i dissidenti, gli oppositori non si danno per vinti e seguono Paolo dovunque egli vada, disturbando la sua predicazione, facendo in modo e sperando che le chiese che lui fonda prima o poi vengano distrutte. Sono i famosi giudaizzanti. E a queste persone Paolo si riferisce nei primi tre versetti usando tre termini molto forti e direi anche molto comprensibili anche per i filippesi. Prima di tutto li chiama cani, e questa è una metafora che i filippesi capivano molto bene, perché a quel tempo gli orientali consideravano il cane un animale impuro, perché i cani allora erano soltanto animali randagi, non erano domestici, e quindi vagavano per la città nutrendosi di spazzatura. Per questo portavano con sé pericolose malattie, a volte attaccavano gli uomini e potevano trasferire loro queste malattie. Quindi immaginate che cosa recepivano i filippesi quando Paolo si riferisce ai falsi circoncisi chiamandoli cani. I giudei ortodossi chiamavano i gentili cani, ma qui Paolo sta chiamando cani i giudei. Ecco perché era molto forte questo termine. Paolo li sta paragonando a degli sporchi spazzini, a dei cani che abbaiano continuamente la loro falsa dottrina, cercando di distrarre i credenti dalla vera dottrina. Erano dei guastatori che portavano delle pericolose infezioni. Poi uso un altro termine, cattivi operai. E il loro insegnamento era: se tu vuoi essere salvato, devi adempiere la legge di Mosè e devi aggiungere alla tua fede l'adempimento della legge. Ma Paolo dice chiaramente in tante lettere, in ogni sua epistola, che per essere salvati non bisogna compiere delle opere, buone opere, fossero anche opere religiose, quindi qualcosa di giusto. Le opere sono il risultato della fede, dice Paolo, non sono la base per la fede. E i giudaizzanti possono definirsi degli operai, perché in effetti erano degli attivisti, erano persone che si davano da fare, ma erano cattivi operai perché lavoravano per la loro gloria e non per la gloria di Dio, per il proprio interesse e non per l'interesse del Vangelo di Cristo. Infine Paolo usa una terza espressione per descrivere i falsi circoncisi, quelli che si fanno mutilare, e qui Paolo è molto ironico. Infatti c'è un gioco di parole sul termine circoncisione. Circoncisione indica una mutilazione, e i giudaizzanti insegnavano che per poter essere cristiani bisognava essere circoncisi. Ma Paolo qui sta dicendo: la circoncisione non è niente più che una mutilazione. Voi considerate la circoncisione un arricchimento, ma in realtà vi state privando, cioè vi state mutilando della benedizione di Dio. Il vero cristiano ha sperimentato una vera circoncisione, la circoncisione spirituale. La circoncisione vera è quella del cuore, dice Paolo, e non c'è bisogno di altre mutilazioni. La circoncisione, il battesimo, la nostra offerta, la cena del Signore, ogni altra pratica religiosa, fra virgolette, non possono salvarci dal peccato. È solo la fede in Gesù che ci può salvare dal peccato. E stai attento a tutti quei giudaizzanti antichi, moderni, che vorrebbero farti vivere delle benedizioni speciali indipendentemente da Cristo. Senza Cristo non puoi avere la salvezza, non puoi avere la vera benedizione. Questi sono i falsi circoncisi. Paolo adesso passa ad un'altra categoria di persone e descrive quali sono i veri circoncisi. E anche qui usa tre caratteristiche specifiche. Prima di tutto, i veri circoncisi adorano Dio in spirito. Dio è spirito, disse Gesù in Giovanni 4, e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Questi sono gli adoratori che il Padre sta cercando. I veri adoratori adorano Dio con il cuore e adorano Dio con la testa. Adorano Dio con il cuore perché la vera adorazione non è qualcosa di esclusivamente esteriore, fatto col nostro corpo, ma è qualcosa che viene direttamente dal nostro cuore. Ma la vera adorazione è un'adorazione che viene da un cuore che è guidato da una mente trasformata e guidata dalla verità della parola di Dio. Questi sono i veri circoncisi, che adorano Dio in spirito. I veri circoncisi si vantano in Gesù Cristo. Paolo, nella lettera ai Galati, dice: non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo. E le persone che dipendono dalla religione possono vantarsi soltanto di ciò che sono stati in grado di conquistare attraverso le loro opere, le loro azioni. Ma i veri circoncisi, dice Paolo, i veri figli di Dio possono vantarsi solo di ciò che Cristo è riuscito a conquistare con la sua perfetta opera. I veri circoncisi adorano Dio in spirito, si vantano in Gesù Cristo e infine non mettono la loro fiducia nella carne. La filosofia popolare ai tempi di Paolo, ma direi anche ai tempi nostri, è: il Signore aiuta gli audaci, o aiutati che Dio ti aiuta. Tante volte abbiamo forse pensato questa cosa, l'abbiamo sentita, ci viene trasmessa spesso, ed era popolare ai tempi di Paolo, ma come allora, anche oggi è un concetto sbagliato. Cos'è la carne? La carne è la natura umana non redenta. Carne è tutto ciò che noi siamo in grado di fare a prescindere da Dio, tutto ciò che siamo in grado di fare con le sole nostre forze, escludendo l'opera di Dio. La Bibbia non dice nulla di buono sulla carne e condanna continuamente il tentativo della carne di impressionare Dio con ciò che di buono sa fare. La carne ha rovinato ciò che Dio ha creato in modo perfetto. Non c'è nulla di buono nella nostra carne, non c'è alcuna utilità per la nostra vita spirituale nella nostra carne. Non fidarti della tua carne. C'è soltanto un'opera buona che ti porterà in cielo, ed è l'opera che ha compiuto Cristo per te e per me sulla croce. Dopo aver dato questa forte esortazione, Paolo ha bisogno di dare anche un esempio. E Paolo non sta parlando dal pulpito, non si sta mettendo a un livello superiore dei filippesi che lo stanno ascoltando, perché Paolo sta parlando della propria esperienza. E in effetti l'esempio che dà nei versetti 4 a 6 è il suo esempio personale. In questi versetti Paolo esamina la sua vita passata. Paolo è un ragioniere che apre i libri contabili della propria vita per valutare la propria ricchezza, e alla fine si rende conto di essere in bancarotta. Paolo è come se mettesse sul piatto della bilancia qualcosa che riguarda la sua vita. Prima di tutto mette sul piatto della bilancia la sua relazione con la nazione. Chi era Paolo? Paolo era un ebreo, e potremmo dire era un ebreo puro, perché era nato in una famiglia ebrea, di origini ebree, circonciso come un vero ebreo, quindi era ebreo allo stato puro. Apparteneva alla tribù di Beniamino, una tribù importante. Ad esempio, dalla tribù di Beniamino venne il primo re di Israele. E un ebreo andava fiero delle proprie origini ebree, perché faceva parte del popolo che Dio aveva scelto. L'eredità umana di Paolo, quindi, era cosa di cui andare fieri, anche in maniera giustificata. Ma Paolo mette sul piatto della bilancia anche la sua relazione con la legge. Abbiamo letto: quanto alla legge, fariseo; quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. E chi era un fariseo agli occhi dei giudei? Beh, un fariseo era una persona che aveva raggiunto l'apice della propria esperienza religiosa. Forse i farisei erano considerati i migliori credenti in circolazione a quel tempo. Se c'era qualcuno che meritava di andare in paradiso, era proprio un fariseo, perché era una persona quasi perfetta. I farisei erano i depositari della dottrina giudaica. I farisei cercavano di adempiere alla lettera la legge di Mosè. Oggi noi usiamo il termine fariseo esclusivamente in maniera negativa, per indicare o descrivere una persona ipocrita, una persona che fa ma non è. In realtà, indipendentemente da quello che poi Gesù disse accusando i farisei, che erano persone ipocrite, ma a quel tempo non era così. Se confrontato con la giustizia della legge, Paolo il fariseo era una persona da imitare, da rispettare. E infine Paolo mette sul piatto della bilancia la sua relazione con i nemici di Israele. Paolo difendeva la sua fede e Paolo lo aveva fatto anche in maniera violenta. Paolo aveva perseguitato i cristiani, aveva assistito ad esempio alla lapidazione di Stefano, aveva perseguitato la Chiesa in modo accanito, in modo violento, e lui non ha mai negato ciò che di male ha fatto quando cercava sinceramente di difendere la propria religione. Qualunque giudeo poteva andare fiero delle proprie origini ebree, qualunque giudeo poteva andare fiero e vantarsi della propria fedeltà al giudaesimo e alla legge di Mosè, ma pochi come Paolo potevano essere anche fieri di aver difeso la propria fede. In cosa sbagliava un uomo così sincero? La risposta è: Paolo stava usando il metro di misura sbagliato. Paolo, come il giovane ricco o come il fariseo nei confronti del pubblicano, aveva paragonato se stesso agli altri per sentirsi un uomo giusto. Un giorno però è stato costretto a paragonarsi a qualcun altro. Un giorno Paolo ha incontrato Gesù e in quel momento i suoi valori sono cambiati. Paolo è costretto a valutare la sua vita. Paolo è costretto a rinunciare alla giustizia delle opere per abbracciare la giustizia della fede. E in quel momento accade una meravigliosa trasformazione. Paolo, incontrando Cristo, perde qualcosa, ma guadagna molto di più. Qual è la perdita di Paolo? La vediamo nel versetto 7. Paolo perde tutto ciò che è un guadagno, a prescindere da Dio. Quindi, collegato a quanto abbiamo detto prima sulla carne, Paolo perde tutto ciò che poteva guadagnarsi con le proprie forze. Le sue origini ebree pure, la sua reputazione di grande leader religioso, il suo zelo nel difendere le proprie convinzioni religiose. Paolo confronta il suo passato con tutto ciò che adesso Cristo ha da offrirgli e si rende conto che tutto il suo passato ha poco valore. Tutto il suo passato, confrontato col tesoro che trova in Cristo, è solo spazzatura. Questo però non significa due cose. Per Paolo diventare un cristiano non significa rinnegare tutto il suo passato. E infatti, se ci facciamo caso, nelle sue lettere, più spesso Paolo, leggiamo proprio che è fiero delle sue origini ebree, è fiero di essere un ebreo, dà grande valore a questo aspetto. Diventare un cristiano per Paolo non significava diventare meno ebreo, anzi, significava diventare un vero ebreo, un vero figlio di Abramo. E così come per Paolo diventare un cristiano non significava nemmeno abbassare i propri standard morali solo perché la sua vita da fariseo era una vita superficiale, solo apparente. Anzi, Paolo, incontrando Cristo, abbraccia uno standard ancora più alto, lo standard di Cristo, che è diventare simile a Lui. Lo vedremo nei prossimi studi. Diventare un cristiano non implica solo cercare di eliminare ciò che c'è di brutto o di male nella nostra vita, ma diventare cristiano significa anche rendere migliore quanto già c'è di buono. Abbiamo visto la perdita, ma Paolo guadagna qualcosa. E ciò che Paolo guadagna diventa poi l'obiettivo per il quale Paolo comincia a correre. E sono famose le parole di Jim Elliot: non è un pazzo colui che dà ciò che non può tenere per guadagnare ciò che non può perdere. Non è un pazzo colui che dà ciò che non può tenere per guadagnare ciò che non può perdere. Cosa perde Paolo? La religione. Paolo perde la reputazione, ma guadagna molto di più. E per questo guadagno Paolo è disposto a dare il resto della vita. Paolo guadagna la conoscenza di Cristo, versetto 8. Conoscere Cristo non significa soltanto avere delle informazioni su Cristo. Paolo, prima di incontrare Gesù sulla via di Damasco, ne aveva di informazioni su Cristo. Conoscere Cristo significa avere una relazione personale con Lui basata sulla fede. Questa è la vita eterna, disse Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Dio è il Vangelo. La salvezza è conoscere Dio personalmente. E notate, al versetto 7 Paolo sta parlando al passato, probabilmente riferendosi alla sua conversione. Paolo ha considerato la sua perdita, ma al versetto 8 Paolo sta parlando al presente. Lui continua a rinunciare a tutto ciò che ostacola la sua conoscenza di Cristo. Perché? Perché conoscere Cristo è tutto per l'uomo. Conoscere Cristo è il valore più alto, il valore che supera tutto il resto. Conoscere Cristo significa vendere tutto ciò che si ha per il tesoro nascosto, per la perla di gran valore di cui parlava Gesù. Significa vivere con l'obiettivo di trovare la nostra più alta soddisfazione in Cristo, la nostra più alta gioia in Lui. E c'è così tanto di Cristo che abbiamo ancora da conoscere, ma veramente tanto. Paolo perde la sua religione inutile, ma la perde per guadagnare una relazione unica che gli permette di conoscere una persona unica, Gesù Cristo, e in Lui investire tutta la sua vita. Ma Paolo guadagna anche la giustizia di Cristo, versetto 9. E per tutta la sua vita, quando era un fariseo, Paolo aveva inseguito questo obiettivo. Aveva ricercato la giustizia, ma la giustizia che ricercava era una giustizia basata sulle proprie opere, quindi una giustizia irraggiungibile. Ma dal momento che ha posto la propria fede in Cristo, ha perso la propria giustizia e ha guadagnato la giustizia di Cristo. E questa è ciò che Paolo chiama la giustificazione per fede, cioè l'atto di Dio attraverso il quale Egli perdona i nostri peccati e imputa a noi la giustizia di Cristo per mezzo della nostra fede in Cristo. E il termine tecnico per questa transazione è proprio imputare. Imputare significa versare sul conto di qualcuno, e potremmo descriverlo con questa illustrazione. Paolo sta dando un'occhiata al proprio conto e si rende conto di essere in rosso. Poi dà un'occhiata al conto di Cristo e si rende conto di quanto è ricco il conto di Cristo. E nel momento in cui Paolo dà la sua vita a Cristo, Dio trasferisce la giustizia di Cristo sul conto di Paolo, e Paolo si rende conto che i suoi peccati sono stati trasferiti da Dio sul conto di Cristo e che Dio non glieli addebiterà mai più. Questo è giustificazione per fede, questo è imputare la giustizia di Cristo a noi. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Che meraviglia! Tante persone oggi vivono guardando continuamente il loro conto e volendo riempirlo con le proprie azioni, con le proprie opere, che vogliono impressionare un Dio irraggiungibile. Ma Dio dice: la giustizia che stai cercando te la do io, è la giustizia di mio figlio, la verso io sul tuo conto, tu non devi fare nient'altro che aprire il tuo conto, aprire la tua vita. Paolo perde religione, perde reputazione per guadagnare la conoscenza di Cristo, per guadagnare la giustizia di Cristo e infine per guadagnare la comunione con Cristo. Versetti 10 e 11. Diventare un cristiano non è la fine, è solo l'inizio. L'esperienza che Paolo ha vissuto con Cristo gli ha trasformato la vita. È stata un'esperienza radicale, è stata un'esperienza personale. Paolo dice: allo scopo di conoscere Cristo. Paolo adesso cammina con Cristo. Paolo prega, Paolo obbedisce a Dio, vive la sua vita volendo piacere a Lui. Dio è suo amico, è suo compagno, è suo padre. L'esperienza di Paolo è stata un'esperienza potente, allo scopo di conoscere la potenza della sua resurrezione. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, dice Paolo ai Galati. Paolo ha sperimentato la potenza della risurrezione di Cristo. Nel momento in cui ha posto la sua fede in Cristo, la stessa potenza che ha risuscitato Gesù dai morti risiede nel suo cuore. È stata un'esperienza dolorosa per Paolo. allo scopo di conoscere la comunione delle sue sofferenze. E mentre cresciamo nella conoscenza di Cristo e mentre sperimentiamo la potenza della sua risurrezione, saremo sicuramente sotto attacco, così come lo è stato Paolo. Ma per Paolo soffrire per Cristo era un privilegio, anche perché la esperienza di comunione con Cristo per Paolo fu un'esperienza pratica, divenendo conforme a lui nella sua morte. Perché Paolo riusciva a vivere per Cristo? Perché rinunciava continuamente a se stesso, moriva a se stesso, prendeva ogni giorno la propria croce e seguiva Cristo. Questo significa morire a se stessi. Il risultato più grande di questa morte per Paolo fu una resurrezione spirituale che gli dava la capacità e la forza di vivere una vita rinnovata. Non so quanti di voi sono stati hanno sperimentato un trasloco nella loro vita. Noi ne abbiamo sperimentati un paio, due o tre. Poi quando ero piccolo con i miei genitori ne abbiamo fatti parecchi. E chi ha fatto un trasloco, scusate, ma credo anche chi non l'ha mai fatto, è facile immaginarlo, sa piccole ma fondamentali regole di un trasloco. Immaginiamo che dobbiamo entrare nella nostra nuova casa, la nostra casa è vuota, e allora dobbiamo portare tutta la nostra roba dalla vecchia casa alla nuova. E allora decidiamo di cominciare con i soprammobili, quindi portiamo tutte le scatole nelle quali ci sono i soprammobili, svuotiamo le scatole e mettiamo tutti i soprammobili per terra, perché non c'è ancora niente in casa. Poi portiamo tutte le posate, quindi apriamo le scatole, dividiamo forchette, coltelli, cucchiai, cucchiaini, mestoli, eccetera, e li mettiamo lì dove è la stanza della cucina. Poi portiamo tutti i nostri vestiti, li abbiamo già raggruppati nelle scatole, perché così quando apriamo le scatole i vestiti sono tutti insieme, quindi li mettiamo nelle nostre camere da letto, nelle camere dei nostri bimbi, e li poggiamo lì per terra. Così facciamo dei libri, dei giochi dei bimbi, se abbiamo dei bimbi, così facciamo di tutta l'altra roba piccola che abbiamo. Poi diciamo che okay, adesso ho svuotato tutte le scatole con questa roba, adesso comincio a montare la cucina. Però abbiamo un problema, perché nella cucina ci sono già posate, piatti, mestoli, bicchieri, c'è tutto. Allora dico no, la cucina non posso montarla, vado a montare la camera da letto, ma la camera da letto è piena di vestiti, piena di scarpe, è piena di altra roba. Allora monto la camera dei bimbi, ma non posso. Devo risvuotare, rimettere tutto nelle scatole, e quindi posso montare la cucina, posso montare gli armadi, posso montare gli scaffali, posso montare tutte le cose grosse. Non è difficile capire che se non metto prima le cose fondamentali nella mia nuova casa, come una cucina, come i mobili, come gli scaffali, non potrò metterli dopo. Devo metterli quando la cucina è vuota, quando il salone è vuoto, quando le camere sono vuote. Paolo ha sicuramente guadagnato più di quanto ha perso. La vita di Paolo non dipendeva dalle piccole cose che lui poteva guadagnare a buon mercato, ma dipendeva dai valori eterni che aveva trovato in Cristo. Questa è la mente spirituale, questa è la mente del corridore vincente. E per quali valori tu stai correndo? Di cosa stai riempendo la tua vita? Di cose piccole che magari non avranno valore se non ci sono già le cose grandi? Delle cose di questa terra per le quali non sarai mai veramente felice, perché dovrai continuare a lottare per conservarle, ma che poi perderanno il proprio valore col tempo. Su cosa stai basando la tua vita? Su basi solide o su basi fragili? Su basi durevoli o su basi momentanee? Se stai cercando di usare la tua religione per impressionare Dio, tu stai riempendo la tua vita di soprammobili, stai riempendo la tua vita di cose di cui puoi anche fare a meno, perché non ti serviranno per guadagnarti ciò che stai cercando, la giustizia di Cristo. Trova in Cristo il tuo tesoro. Cristo è un tesoro che ha un peso eterno, è un tesoro che non ti sarà mai tolto. È forse opportuno che diventiamo per un po' di tempo dei ragionieri, che ragioniamo come dei ragionieri. Valuta la tua vita, pensa alle cose a cui dai più valore, prova a fare un elenco alle cose che per te valgono veramente oggi. Cosa succederebbe se dovessi perderle da un momento all'altro? Cosa succederebbe se tu con la tua volontà decidessi di non dare più tanto valore alle cose a cui stai dando valore? La vera fede in Cristo, la vera fede in colui che salva, è una preferenza costante per Cristo sopra tutti gli altri valori. Puntare continuamente a Cristo come unico tesoro della nostra vita sarà la nostra salvezza. Preghiamo. Signore, abbiamo cantato, abbiamo pregato che tu sei un Dio grande, che tu sei un Dio straordinario, un Dio che ha un potere immenso, che tiene il mondo nelle sue mani, e noi vogliamo adorare un Dio così, ma noi vogliamo anche stare con un Dio così. Noi vogliamo investire la nostra vita per un valore che non avrà mai fine. E Signore, aiutaci in queste ore, in questi giorni, in questi mesi e anche in questo anno a fare qualcosa che forse, non lo so, alcuni di noi non hanno mai fatto. Che possiamo fermarci, che possiamo sederci e davanti a te e davanti a nessun altro dire: ciò che sto facendo, ciò per cui sto vivendo è veramente qualcosa che mi porterà un giorno ad incontrare Dio. Signore, siamo certi di incontrarti perché abbiamo dato la vita a Cristo, la persona per cui vale vivere tutta la vita. Cristo ha un valore immenso e noi, Signore, vogliamo dichiararlo. Ti voglio pregare davvero forte per delle persone che sono qui e fino ad oggi non hanno considerato l'opportunità di dare a te la loro vita. Signore, rompi questi cuori e che possano piegarsi. Signore, grazie perché vale la pena vivere per te. E aiutaci a farlo anche quando è difficile. Nel nome di Gesù. Amen.